Porta alla Rovescia, un altro modo di raccontare lo sport.
E buonasera a tutte e tutti, e siamo arrivati alla, se non erro, quinta puntata di Sport alla Rovescia.
Buonasera.
Buonasera ragazzi, io sono Luca,
Simon
e Davide.
Abbiamo il buon Gianluca Pino Pizzotti alla regia, vi avevo lasciato qualche minuto fa con Bonaventura e siamo di nuovo qua su www.sharewood.it, questo è Sport alla Rovescia. Tutte le nostre pagine Facebook, Instagram, varie cose hanno questo nome qui, sportalarovescia.it. Ci trovate e trovate tutto quello che diciamo anche fuori da quelli che sono gli argomenti di puntata, perché questo è solo il nostro vocalist, dove parliamo e...
Esatto, noi scriviamo tanto, facciamo tante campagne, parliamo, abbiamo scelto quest'anno di ripartire con la trasmissione radio, ma non abbandoniamo quella che è la nostra vocazione anche nel creare campagne. La campagna, ricordiamo, per boicottare la finale di Champions League va avanti, adesso stanno iniziando ad esserci anche degli appuntamenti pubblici. Possiamo già annunciare che martedì prossimo saremo a Bologna, siamo stati invitati da L'Ixunt Leones di Bologna a presentare la campagna appunto per il boicottaggio della finale di Champions League, e sabato 23 invece giocheremo in casa, saremo a Padova ospiti nella sede del Quadrato Meticcio, ci sarà una festa organizzata dal Quadrato Meticcio e della San Precario di finanziamento per la squadra dei giovani precari, e saremo anche lì a parlare della campagna. Ma prima di entrare nel merito, oggi ci sarà un'intervista molto interessante con i ragazzi di Tam Tam Basketball. Prendiamo un po' di musica, e con cosa iniziamo?
Oggi iniziamo con gli Après la Classe, Paris.
Paris de nuit, encore plus joli. Ça c'est la nuit qui a Paris. Le peuple à foule qui bouge comme des fourmis. Ça c'est le monde qui a Paris. La musique qui se lève dans toute la ville. Le vin et la magie de son parfum. La foule qui se lève à chanter. Vive le 14 juillet. Paris de nuit, Paris les ruelles, Paris ses galeries, l'odeur de la Seine, les histoires et la magie, les têtes coupées pour avoir la liberté, mais comme le grand jour vient encore échanger. Paris, Paris, Paris la paresseuse. Paris de nuit est plus joli. Paris, Paris, Paris ses amoureux. Ça c'est le monde qui a Paris. La musique qui se lève dans toute la ville. Le vin et la magie de son parfum. La foule qui se lève à chanter. Vive le 14 juillet. Qui aime bouger, vive sauter, et c'est seulement pour tous les gens qui aiment danser. Alors n'arrête pas de bouger ta tête sans arrêter ton corps. Le son de cette musique arrive par le grand fond de mon cœur. Alors bougez, bougez les mains, les pieds, les mains et puis le corps. Essaye de sauter plus vite et en même temps si elle chantait. Alors
siamo in onda, siamo pimpanti. Allora, siamo già entrati in puntata. Questo momento qui è quello che dedichiamo alle nostre news.
Esatto, parliamo adesso di tre news che un po' si agganciano a quella che è stata l'ultima puntata. Infatti la scorsa puntata abbiamo inizialmente parlato del caso Balotelli, ci ritorneremo tra un pochettino con Luca. Il caso Balotelli ha continuato a tenere banco in Italia, però fuori dalla nostra nazione è successo qualcosa di molto simile.
Ah già, fuori dai confini italiani, in Ucraina precisamente, c'è stato un altro caso uguale, identico a quello di Balotelli, ovvero Tyson, uno dei migliori giocatori dello Shakhtar Donetsk, che durante un altro evento di razzismo da parte dei tifosi ha scelto, proprio come il nostro Super Mario, di lanciare la palla, prendere in mano la palla, lanciarla verso la curva che lo stava fischiando. E insomma, poi chiaramente sono scese anche lacrime, è stata una situazione anche un pochino peggiore dal punto di vista umano rispetto a quella accaduta in Italia. E insomma, casi di razzismo ovunque in Europa si ripetono, non siamo gli unici.
Sì, e il caso Balotelli è continuato sotto una strana forma e anche sotto una strana dichiarazione, cioè che il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha invitato Mancini a convocare Balotelli nelle qualificazioni per gli europei come gesto simbolico, e che ricorda un po' la figura del nero di casa, che è una delle figure più razziste dell'immaginario americano. Cioè, diciamo che è una cosa un po' inquietante dire: ah, siccome in Italia si fischiano i neri, noi ne mettiamo uno in squadra. Cioè, è la risposta che ha dato un capo ultra del Verona appartenente a Forza Nuova, questa. E di fatto Mancini, che è un uomo intelligente, ne ha data una migliore, che ha detto: io chiamerò Balotelli quando se lo meriterà, sta facendo bene a Brescia, ma deve meritarselo sul campo. Ricordando peraltro che Mancini ha fatto esordire in Serie A Mario Balotelli, e lo ha sempre sostenuto e lo ha sempre difeso anche quando ha cambiato panchina, lo ha spesso evoluto nelle sue nuove squadre, ha sempre creduto in Mario. Quindi sembrava suonando molto ridicolo agli interni questa cosa qui, e Balotelli non si è dichiarato su questo, ma in realtà chiaramente si è molto esposto in questo momento. E che dire, il nostro sostegno naturalmente va a Mario e la nostra vicinanza per quello che non dovrebbe succedere negli stati italiani, ma bene che se ne parli, bisogna continuare a parlare e contrastare questo fenomeno. Ma abbiamo un fatto più piccolo, meno mainstream.
Sì, un fatto meno mainstream, ma anche questo collegato a quello che è l'argomento che abbiamo trattato la scorsa settimana insieme al giornalista Luca Pisapia, ossia quello che è lo stato del calcio italiano, soprattutto lo stato finanziario delle varie società. Come sport alla rovescia, soprattutto lo scorso anno abbiamo tanto parlato di quella che è lo stato dell'arte della Lega Pro. Sono tantissime le squadre che non riescono ad iscriversi. L'anno scorso c'è stato il Catania che era stato ripescato, poi è stato riammesso in Lega Pro. Tantissime situazioni allucinanti e tantissime squadre anche in Serie D che non riescono ad iscriversi. Proprio di queste ore, oggi a pranzo, è la notizia di un potenziale sciopero che potrà vedere coinvolti i giocatori del Rieti. Il Rieti gioca in Lega Pro, specificatamente nel girone C, il girone del Calcio Catania, una delle squadre più belle che ci sono in Italia. Tra l'altro giocherà
dopo
contro
il Bologna.
Dopo il Bologna, va bene, dai. Tra l'altro giocherà proprio contro la prima della classe, ossia il Regina. Probabilmente i laziali non giocheranno, non scenderanno in campo, perché i giocatori, insieme all'AICA, all'Associazione Italiana Calciatori, ha indetto uno sciopero. Fondamentalmente la società non riesce a pagare da mesi gli stipendi ai calciatori del Rieti, e quindi lanceranno questo sciopero. Ovviamente può sembrare strano, quando pensiamo al calcio, dire: scioperi, non mi pagano, non riesco ad arrivare a fine mese. però comunque è un problema molto più ampio ed è tanto legato a quello che è lo stato finanziario del calcio italiano, che se da un lato si specula ai grandi livelli, anche nel calcio professionistico di Lega Pro abbiamo dei problemi economici molto importanti, squadre che non si riescono a iscrivere, addirittura squadre che non riescono ad andare avanti nel quotidiano.
Sì, ricordiamoci che la Lega Pro a livello economico ha un abisso di differenza rispetto a Serie A e Serie B, e che comunque questi ragazzi sono 3 mesi che non vengono pagati, insomma la situazione potrebbe andare tra le migliori.
Scusate ragazzi, vi interrompo per dare un senso di diretta e di presente. In questo momento la formazione danese dei calcio femminile ha segnato dalla Georgia il 14-0, sono nello stesso girone dell'Italia donne, come noi a punteggio pieno. L'Italia oggi femminile ha vinto 5-0 con Malta, era una sfida difficile e vedremo se riusciremo a qualificarci bene per questo europeo femminile.
Lonely Boy, Black Keys.
Siamo tornati in studio. Come ogni martedì, una parte della nostra trasmissione è dedicata un po' a conoscere quelle che sono le realtà di sport popolare indipendente sparse per l'Italia. Oggi facciamo, diciamo così, un'eccezione, nel senso la squadra di cui andremo a sentire, nello specifico Antonio, che è il vice allenatore, non è una squadra che viene inserita in quelle che è l'etichetta dello sport popolare indipendente italiano come la intendiamo noi. Ma è una squadra di basket, quindi per la seconda volta iniziamo anche a parlare di basket dopo aver intervistato i compagni dell'Orrez di Roma. E andiamo a conoscere la realtà del Tam Tam Basketball di Castelvolturno. Tra l'altro Castelvolturno, che negli ultimi anni è salita agli onori della cronaca per dei fatti di cronaca che tutti conosciamo, quindi non c'è bisogno di andarli a sottolineare. E intanto salutiamo e diamo il benvenuto ad Antonio, che è il vice allenatore della squadra. Ciao Antonio.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Bene, allora la prima domanda che ti volevamo fare è un po' raccontarci quella che è la storia del Tam Tam, quando siete nati, da che squadra è composta e qual è lo spirito del vostro progetto.
Ok, sì, in pratica Tamtam Basketball nasce circa 3 anni fa dall'idea di Massimo Antonelli, un ex giocatore di Serie A, e come hai detto tu prima nasce a Castelvolturno, che come sappiamo purtroppo ha una situazione un po' critica, diciamo. E l'idea è nata proprio per integrare questi ragazzi, perché in pratica lì a Castelvolturno c'è una forte popolazione nigeriana, diciamo che sono parecchi. E questi ragazzi non potevano accostarsi a nessun tipo di attività sportiva, in quanto le situazioni economiche familiari non erano delle migliori. E Massimo Antonelli ha così deciso di creare questo progetto per permettere a questi ragazzi di potersi avvicinare allo sport e di conseguenza di potersi allontanare comunque da quella che è la situazione un po' cupa di Castelvolturno. E all'inizio diciamo che i ragazzi si sono avvicinati a questo sport senza conoscerlo del tutto, e poi si sono appassionati alla grande, e attualmente abbiamo 2 squadre composte da più o meno 25 ragazzi, quindi per un totale di una 50 di ragazzi, tutti i ragazzi, la maggior parte sono nigeriani nati qui in Italia. E abbiamo una squadra di under 14, quindi ragazzi che non superano i 14 anni, e la seconda squadra di under 16, quindi ragazzi che hanno appunto dai 14 ai 16 anni. E questa diciamo è un po' la situazione generale del Tam Tam. Lo spirito è appunto quello di non solo di integrare questi ragazzi nello sport, ma di integrarli poi anche nella vita, diciamo, di tutti i giorni, quindi permettergli di socializzare, di stare, di sentirsi accolti in un paese che fondamentalmente non li accoglie proprio a braccia aperte, ecco, diciamo così.
Tra le altre cose, leggendo, già vi conoscevamo da tempo, vi seguivamo anche se da lontano, abbiamo visto che nel 2017 avete lanciato un crowdfunding che ha permesso la ristrutturazione e l'apertura di un palazzetto. Raccontaci un po' di questa operazione.
Sì, in pratica c'era questo palazzetto, diciamo, abbandonato qui a Castelvolturno. E Massimo Antonelli appunto ha deciso di, insieme agli altri soci, di avviare questa raccolta fondi per poter ristrutturare questo palazzetto e dare uno spazio ai ragazzi dove potersi allenare, perché loro all'inizio si allenavano all'aperto, è un campetto abbandonato di un'ex, diciamo, struttura di Castelvolturno, fronte spiaggia, quindi un spiaggio molto suggestivo, però pur sempre all'aperto, quindi ragazzi non avendo spazi, senza scoraggiarsi assolutamente, giocavano e si allenavano all'aperto. Considerando poi le situazioni un po' drastiche del clima, arrivato l'inverno, diciamo che ci voleva un qualcosa di diverso, e quindi nelle distanze c'era questo palazzetto abbandonato e è stato ristrutturato e abbiamo dato uno spazio adeguato ai ragazzi, quindi con canestri nuovi, col parquet, e si è riuscito a fare un bel lavoro, e quindi adesso i ragazzi possono allenarsi su un campo degno di loro.
Ecco, dall'inizio dicevo che il Tam Tam Basketball magari non è inserito in quelle che sono le realtà di sport popolare, soprattutto di calcio popolare, che di cui raccontiamo ogni martedì e che conosciamo bene, però da quello che ci dice Antonio ci sono 2 aspetti fondamentali che fanno del Tam Tam Basketball una vera realtà di sport popolare indipendente, nel senso che è quello di dare l'accessibilità a tutti i ragazzi, dare la possibilità a tutti di poter giocare, e soprattutto anche quello di recuperare quelli che sono gli spazi abbandonati, che da nord a sud, come sport alla rovescia, abbiamo sempre denunciato la veramente centinaia di spazi abbandonati. Continueremo a parlare con Antonio di un problema specifico che ha dovuto affrontare il Tam Tam Basketball, ma adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di musica e ritorniamo subito qui, sempre in onda su Radio Sherwood. Nothing ever seems to turn out right, and I don't wanna grow up. How do you move in a world with fog that's always changing things? Makes me wish that I could be Siamo tornati in studio, questi erano i Ramones e continuiamo la nostra discussione con Antonio del Tam Tam Basketball. Cosa succede? Lo scorso anno la squadra degli Under 16 vince il campionato e quindi quest'anno avrebbe dovuto partecipare a quello che è il campionato di eccellenza Under 16, che è un campionato che si gioca su base nazionale. Quindi a questi ragazzi fondamentalmente un posto di diritto, il posto di diritto era il loro. Cosa succede invece, Antonio, all'inizio dell'anno e quali sono stati i problemi che avete riscontrato con la federazione, con la FIP?
Sì, allora in pratica l'anno scorso appunto i ragazzi hanno partecipato al campionato regionale, che sarebbe il campionato del 15 regionale, e l'hanno vinto, quindi diciamo l'idea era quella di passare a un campionato di livello un po' più alto, quindi sia tutto lo staff, il primo allenatore Vittorio Scotto, avevamo pensato appunto di iscrivere i ragazzi a questo campionato eccellenza, Under 16 eccellenza, che è un campionato, come hai detto tu, che si gioca a livello nazionale, quindi per alzare un po' l'asticella e per dare a questi ragazzi uno stimolo giusto, che come in tutti gli sport diciamo dà la carica per affrontare anche meglio gli allenamenti. E quindi a inizio anno abbiamo provato a iscrivere la squadra al campionato eccellenza. Diciamo che la problematica principale è che questi ragazzi per lo Stato italiano non sono italiani, nonostante loro siano nati e cresciuti qui, frequentando le scuole qui, per lo Stato italiano loro non sono italiani, e secondo la Federazione Italiana Pallacanestro gli stranieri sono accettati solo in due per ogni squadra, e essendo loro composti, una squadra composta totalmente da stranieri, per come l'intende lo Stato italiano, diciamo che non ci hanno iscritti al campionato, quindi abbiamo dovuto rinunciare a questo che era diciamo il non solo un sogno per i ragazzi, ma anche uno stimolo per loro e anche per noi per andare avanti.
Sì, tra l'altro questa nessuno vuole andare a sindacare il fatto che all'interno, cioè, o meglio, non vogliamo in questo momento andare a sindacare il regolamento che mette il limite della presenza degli stranieri all'interno delle squadre, a prescindere dal basket.
No, assolutamente, anche nel calcio. Assolutamente.
Tra l'altro, soprattutto nel calcio, capita spesso quando la nazionale non va bene che si dica, e magari lo dicono spesso gente, tra l'altro razzista, però, che i vivai non funzionano, eccetera, eccetera. Il problema è quello dei regolamenti. Noi come Sport alla Rovescia, lo scorso anno abbiamo lanciato una, due anni fa, nel 2017, abbiamo lanciato una campagna We Want to Play, proprio per permettere a giocatori stranieri di giocare nel campionato di calcio, perché c'erano dei cavilli burocratici che non permettevano a tutti di tesserare i calciatori. Ecco, qui la roba allucinante, come ci diceva Antonio, è quella che questi ragazzi sono dei ragazzi nati in Italia, quindi hanno tutti i diritti per poter giocare. Ecco, secondo te quale può essere la soluzione per ovviare a questo regolamento assurdo e discriminatorio della FIP?
Ecco, diciamo che essendo comunque ragazzi italiani, io concordo sul fatto che appunto la regola che c'è è giusta, nel senso che per evitare che squadre diciamo furbette così prendessero giocatori stranieri per farli giocare nel campionato italiano, è stata creata questa regola. Però, come dicevi tu, questi ragazzi sono nati qui in Italia, restano qui, vivono qui, frequentano le scuole italiane, quindi diciamo che se uno riuscisse a modificare un po' questa regola e dare una possibilità a questi ragazzi, quindi se sono ragazzi che sono nati qui in Italia, che vivono qui in Italia e frequentano le scuole italiane, per me hanno esattamente tutti gli stessi diritti di altri ragazzi della loro stessa età di partecipare a questo campionato. Quindi potrebbe essere, si potrebbe mettere appunto il limite, l'obbligo che questi ragazzi devono essere nati in Italia e devono frequentare le scuole italiane, in modo che dai la possibilità ai ragazzi stranieri nati in Italia di partecipare ai campionati, ma nello stesso tempo limiti eventualmente diciamo la possibilità di prendere stranieri e farli giocare nel campionato italiano, che è una cosa ben diversa, perché ricordiamoci che questi ragazzi appunto sono nati qui, e quindi spesso mi hanno chiesto: coach, qual è la differenza tra me e un mio compagno di classe, che siamo nati nello stesso posto e frequentiamo la stessa scuola?
Esattamente. Tra l'altro, quando ci sono di questi problemi, leggendo un po' quelli che sono gli articoli, perché ovviamente questa notizia è balzata agli onori della cronaca ovviamente nazionale, perché è un'assurdità, si inizia a parlare di ius soli sportivo. Magari sarebbe sicuramente una soluzione, però noi pensiamo che prima di, cioè, che oltre a parlare di ius soli sportivo, magari si dovrebbe parlare di ius soli in generale, perché questi ragazzi che sono nati, appunto, come dici tu, hai sottolineato più volte, in Italia, hanno tutti i diritti rispetto ai loro coetanei. Come noi pensiamo, e siamo sicuri che lo penserai anche tu, che chiunque arriva nel nostro territorio ha gli stessi diritti di chiunque vive all'interno appunto di questo stato. Noi qui dai microfoni di Sport alla Rovescia lanciamo un appello in primis al Tam Tam Basketball, ma a questo punto a tutte le realtà di squadre di basket. Ci siamo resi conto che con la campagna We Want to Play siamo riusciti a cambiare il regolamento della FIGC e quindi a permettere a dei ragazzi stranieri di poter giocare in campionati di categorie inferiori, ma sempre in federazione. L'idea sarebbe quella di ricreare una campagna del genere per richiedere alla Federazione Italiana Pallacanestro di cambiare questi regolamenti e quindi di dare a tutti la possibilità di poter giocare a basket. Quindi magari il nostro invito è quello, Antonio, di risentirci e magari di veramente lanciare una campagna a livello nazionale che faccia cambiare questo regolamento davvero discriminatorio.
Sì, sarebbe fantastico, sarebbe dare la possibilità a questi ragazzi di continuare a sognare e andare avanti, perché restare sempre lì, sì, è vero, possono giocare a basket, ma devono giocare per forza un campionato regionale, lo vedo abbastanza discriminatorio, come hai detto tu.
Bene. Quindi, essendo... Tra l'altro abbiamo visto che stasera la storia del Tam Tam Basketball arriverà anche in TV a livello nazionale, abbiamo letto un post sulla vostra pagina, sarete su carta bianca.
Sì, saremo su carta bianca, sì.
Esatto, quindi speriamo veramente di risentirci e di lottare insieme, perché alla fine non possiamo essere noi i razzisti e dire no ai nostri ragazzi, no, non giochi perché sei nato in Italia, ma magari i tuoi genitori sono nigeriani. Noi Antonio ti ringraziamo davvero tanto, salutaci tutti i ragazzi del Tam Tam Basketball e a risentirci.
Grazie mille ragazzi, grazie dello spazio, grazie a voi.
A risentirci, adesso ci andiamo ad ascoltare i Negrita con Mamma Maè. Si era aperto un dibattito, ovviamente, dopo aver sentito Antonio. Cioè, stavamo già ragionando, a noi ci piace partire subito in quarta, quindi dopo la vittoria della campagna di We Want to Play, noi già stavamo immaginando quale potesse essere l'azione da fare per permettere sia ai giocatori stranieri che sono qui in Italia, ma anche a chi è nato in Italia da genitori stranieri, di poter giocare a basket. Ovviamente ripetiamo, sia come nel calcio, procuratori senza scrupoli venivano qui e portavano sti ragazzini promettendogli chissà quale futuro, anche nel basket è semplice andare a pescare magari qualche ragazzo africano bravissimo per vincere il campionato e magari poi l'abbandoni. Ovviamente sono sempre delle robe difficili da analizzare, però come sport alla rovescia sicuramente ci prenderemo l'impegno di studiare davvero una soluzione, di mettere in pratica insieme a tutte le altre realtà di basket popolare italiano, ma non solo, una soluzione davvero a questo problema allucinante, perché lo diventa ancora di più quando a dei ragazzini nati in Italia devi dire no, tu puoi giocare soltanto in maniera amatoriale.
Ma adesso parliamo di tutt'altro argomento. All'inizio ho pensato di darvela come news, ma invece ve la butto come anticipazione di qualcosa di cui comunque parleremo di quest'anno. Allora, è successo che Simona Quadarella ha deciso di lasciare il corpo dei Vigili del Fuoco. Per chi non lo sapesse, ha vinto un oro e un argento agli ultimi mondiali di nuoto. È una nuotatrice fortissima, giovane, e ha deciso di farlo per una scelta molto semplice: non ha rinnovato questo tesseramento come membro dei corpi militari sportivi, perché dice che la sua carriera e le sue sponsorizzazioni non possono andare di pari passo con quella che sarebbe una carriera militare. Allora, ve lo dico perché sembra una notiziola di quelle che passano sotto banco. I Vigili del Fuoco gli vogliono bene perché lei l'ultima gara l'ha fatta con lutto al braccio, ricordando i Vigili del Fuoco morti nell'ultima settimana. Sembra una notiziola, ma non lo è, perché in realtà quello dei corpi militari in Italia non è un piccolo fenomeno. Si sono da poco svolti a Pechino i giochi olimpici militari, cioè tutte le squadre militari dei vari paesi partecipavano. Lo sport militare in Italia è una potenza. Facciamo un po' di giochi. A Rio, alle Olimpiadi di Rio, erano 197 atleti su 314. Se andiamo su un'invernale andiamo ancora di più, perché alle Olimpiadi di Sochi erano 97 atleti su 113. Praticamente tutti quelli che non sono il primo della classe, il grande campione, che quindi hanno a monte una sponsorizzazione, non riescono a distaccarsi da questo. Questo che è una carriera militare, che sì, è un buono stipendio pagato per fare lo sportivo. Adesso, quello che mi sfugge a me di questa cosa, perché l'atleta di Stato esiste in quasi tutti i paesi e in svariate maniere, è perché solo in Italia, o meglio, in Italia o in una serie di altri regimi, nei corpi militari noi non abbiamo un organigramma statale gestito dal Ministero dello Sport che finanzia tutti quegli sport in cui abbiamo grandi campioni, ma non hanno dietro un giro economico che sostiene. E poi in realtà possiamo anche distaccare lo sport dal capitalismo, cioè volendo si può fare.
Sì, è tanto difficile, però sicuramente viene più facile dire una cosa, nel senso che, come abbiamo detto più volte, ne abbiamo parlato anche al Festival di Sherwood più volte con delle campionesse che tutte quante militano in strutture militari. In Italia lo sport fondamentalmente è dilettante, nel senso che sono soltanto 4 le discipline per lo sport maschile in cui gli atleti sono professionisti, e le donne sono tutte quante delle dilettanti. Quindi per una donna, o dietro hai dei grossissimi sponsor, come diceva giustamente Luca, che ti permettono di poter portare avanti quella che è la tua attività sportiva da professionista a quei livelli, oppure sei costretto a, per avere un ritorno economico, per avere uno stipendio e per avere tutte quelle garanzie, quei diritti che un contratto di lavoro ti dà, sei obbligato a essere, diciamo, assunto da quelle che sono le forze armate, e quindi gareggiare per le fiamme gialle, le fiamme oro e tutte le fiamme di sto gran cazzo.
Io credo che non lo ammetterà mai, neanche sotto tortura, ma ve la ricordate Fiona May che offre il Kinder Pinguì a sua figlia? Io non credo che lo facesse perché credesse proprio tanto in quel dolcetto della Ferrero, che peraltro io apprezzo, ma perché, insomma, erano bei soldi. In Italia gli atleti di Stato sono all'incirca 1200. Non sono tantissimi in realtà, se noi pensassimo di pagarli noi spesati e fargli fare una vita normale senza doversi mettere la divisa e dire sì signore.
Vogliamo sentirci un po' di musica? E torniamo in epoche molto vintage adesso con i Mamas and Papas con California Dreaming.
I came for power and for a while.
Quindi, se vuoi fare sport a livello agonistico, vuoi arrivare alle Olimpiadi, devi farti assumere dalle forze armate, dai pompieri, magari sarebbe, diciamo, la forza armata migliore tra tutte.
Che comunque la Simona Guardarella, da cui siamo partiti,
le ha detto grazie, arrivederci.
Grazie mille, arrivederci, vi voglio bene. L'ho risposto, anche noi ti vogliamo bene. I nostri auguri a Simona, comunque.
Bene, adesso è arrivato il momento più interessante da un punto di vista storico della nostra trasmissione. Io ancora sto pensando alla storiella del tipo che per cos'era, un tè, Shizu, un'aranciata di Shizu, il grande Shizu che praticamente ha fatto la maratona in 60 anni perché si è imboscato. Allora, cosa ci racconti invece oggi come chicca storica?
Vediamo la pillola del giorno, la pillola del martedì sera. Oggi è una storia invece molto più nota, che molti di voi probabilmente già conosceranno. È la storia di una Cenerentola, una delle tante Cenerentole sportive che noi conosciamo nel nostro mondo. È una Cenerentola vestita di rosso, con i calzoncini e gli scarpini da calcio. E nel ballo di gala tenutosi in Svezia nel 1992, questa Cenerentola, che non era neanche stata invitata, alla fine ci andò comunque e conquistò tutti i principi azzurri della sala. Stiamo parlando di Euro 92, i mondiali, gli europei del 92 in Svezia, e la Cenerentola in questione è chiaramente la Danimarca. Cos'è successo? È successo che questa Cenerentola ha avuto anche un usciere che ai loro si chiama Jugoslavia, nel senso che questa Danimarca non ci doveva nemmeno andare agli europei perché non era arrivata prima nel suo girone di qualificazione, era arrivata seconda dietro appunto alla Jugoslavia, ma come ben sapete la Jugoslavia in quegli anni era protagonista di una guerra, civile che ha portato allo scisma politico, etnico e anche religioso della nazione, e quindi ovviamente ha dovuto dare forfè e abbandonare l'europeo. A quel punto è entrata la Danimarca, una Danimarca che era vista da tutti come la squadra cuscinetto, chiaramente come l'ultima delle possibili favorite, e d'altronde in ogni competizione europea mondiale c'è sempre le squadre che fanno da comparsa. Non è andata così, ma andiamo un passo per volta. Questo europeo è stato un europeo chiaramente dove le squadre favorite erano sempre le solite: l'Olanda dei tre milanisti, la Francia, perché la Francia è sempre favorita, l'Inghilterra, la Svezia che ospitava la competizione, e poi la più favorita di tutte, chiaramente come al solito, la Germania, che veniva 2 anni prima da un mondiale vinto a casa nostra. E noi italiani? Noi italiani neanche ci siamo andati a questo europeo, siamo stati eliminati direttamente ai gironi di qualificazione. Bene, la Danimarca è entrata chiaramente in sordina, sapeva perfettamente che a questo europeo non ci doveva nemmeno stare. Quasi per chiedere scusa hanno addirittura versato parte del fondo economico che hanno ricevuto per la qualificazione a un fondo per la guerra in Jugoslavia. Addirittura anche a livello di giocatori la situazione non era delle migliori. La star danese Mickey Laudrup, sicuramente molti se lo ricorderanno, il giocatore più forte di quella nazionale, poco prima
dell'inizio della competizione ha dato forfè, ha detto che la mia nazionale è solo il Barcellona, facendo suscitare molte ire ovviamente del suo popolo danese. E quindi vabbè, la Danimarca ha iniziato la partecipazione zitta zitta, quarta quarta, e eliminando inizialmente squadre come Francia e Inghilterra, già perché nel girone danese c'erano la Svezia, la Francia e l'Inghilterra. Ora tutti voi potreste pensare, dovevamo passarne due, chi passa tra Francia, Inghilterra e Svezia? No, Francia e Inghilterra no, la Svezia sì, e la Danimarca si è qualificata. L'europeo di per sé non ha niente da raccontare, è stato un europeo piuttosto brutto, pochi gol, i campioni che ci sono stati non hanno brillato, tanti campioni che dovevano esserci non hanno partecipato, su tutti Lothar Matthäus per esempio, ha deluso Michel Platini, ha deluso un vecchio Gary Lineker, ha deluso Dennis Bergkamp e molti altri. Dicevamo, la qualificazione della Danimarca fino alla semifinale avvenuta con l'Olanda, compagine probabilmente più forte in assoluto a livello tecnico, con più capacità, con più estro di quegli anni, partita chiaramente in cui l'Olanda ha giocato meglio, però le lacune difensive olandesi sono storiche e li seguono più o meno dall'inizio della loro storia calcistica, hanno permesso alla Danimarca di riuscire a segnare due gol. La partita è andata ai calci di rigore, 2-2 rigori, un grande Schmeichel fa conquistare la finale alla Danimarca, che in finale con la Germania, con i tosti tedeschi, i più solidi di tutti, che avrebbero potuto vincere in ogni caso, hanno perso solo ed esclusivamente per il loro errore di sottovalutare la piccola Danimarca. I danesi hanno dominato a livello mentale la partita, vinta 2-0, e sono riusciti ad alzare questo trofeo. Queste cose avvengono poche volte nella storia, sono cose molto rare, sono momenti che però rimangono sempre indelebili nella mente delle persone. Possiamo citare ad esempio poco tempo fa quello che è successo con il Leicester di Ranieri, possiamo citare il grande Uruguay del 50 contro il Brasile, possiamo citare la Grecia, l'Europeo del 2004 e tante altre. Beh, e adesso invece abbiamo finito, andiamo con Vasco Rossi, Asilo Republic.
Ci vuole un dolcino, ci vuole lo spiro, ci vuole un dolcino, ci vuole lo spiro. Dice che è stata una disattenzione della maestra, e subito uno si è buttato giù dalla finestra, dalla finestra. Oddio, che cosa si può inventare, oddio, che cosa possiamo dire. Quando sua madre arriverà, si incazzerà, si incazzerà. Sento che lavorare in un asilo dove c'è sempre casino. Quelli qui non si può stare per niente, ci vuole una gente, ci vuole una gente. E loro niente con la polizia, che la situazione ritornerà come prima, più di prima. Davvero, yeah, davvero. Più di prima ci sarà ordine e disciplina, e chi non vuole restare qui va alle colline, va alle colline. Qualcuno la vuole menare con quella vecchia storia sull'educazione. Abbiamo già bruciato tutti i libri, bruciamo lui, yeah! Bruciamo anche lui. I bambini nell'asilo non fanno più casino, sono rimasti molto pochi, dopo i fuochi, dopo i fuochi, dopo i fuochi, 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 i fuochi. Yeah! Yeah.
Ma che è successo?
Siamo tornati!
Ma che davvero era un
così
minuto?
A sorpresa, ci ha preso proprio di sprovvista. Noi parlavamo, guardavamo Facebook.
Io ho confermato la mia presenza a una riunione.
Esatto, esatto.
Ma vabbè, sì, ieri era la riunione.
Bene. Vabbè ragazzi, per prendere, torniamo seri, per prendere un attimo spunto dalla chicca, da quello che abbiamo appena raccontato, volevamo un po' dare un piccolissimo incentivo da parte nostra di quelle squadre, quelle compagini che anche quest'anno stanno facendo faville. Pensiamo per esempio al Borussia Mönchengladbach in Germania, che è primo in classifica.
Come l'hai detto bene, ridillo.
Borussia Mönchengladbach.
Che bravo.
Mi sono allenato tutto il giorno.
Che bravo.
Oh, vabbè, il Leicester che è secondo adesso assieme al Chelsea di Lampard, o anche nel nostro campionato il Cagliari dietro a Juve Inter in terza posizione. Quindi grandi squadre cosiddette piccole, continuate così a farci sognare.
Tra l'altro pensavo come nel 1992 io già fossi in un'età, diciamo, in sensi, però questo europeo non l'ho visto, cioè io ho i ricordi chiari del mondiale 1990, ma essendo un preadolescente nel 92, col fatto che la nazionale italiana non fosse presente agli europei, io sto europeo neanche l'ho visto. Mi sono poi ricatapultato nel 1994 con quei cazzo di rigori sbagliati così in finale.
Nella prossima puntata magari pensalo, e magari qualcosa che siamo ancora in fascia protetta, raccontaci cosa invece fatto nell'estate del 92.
Ero un preadolescente, ma robe che non si possono raccontare.
Va bene, andiamo adesso con un pochino di notizie invece degli ultimi giorni. Abbiamo l'Italia Under 17, il mondiale sempre calcio, stiamo parlando, che è stata eliminata dal Brasile, ha perso 2-0 e quindi niente trofei nemmeno per l'Under 17. Mentre per quanto riguarda il tennis abbiamo...
Comunque, piano, una buona prova per gli azzurrini. Cioè, una bella, buone gare, un buon risultato.
Sì, poi chiaro, il Brasile, qualsiasi categoria calcistica lo mettiamo sempre il Brasile. Quindi vabbè. Parliamo invece anche un po' di tennis. Oggi c'è stata la seconda prova di Berrettini alle ATP Finals contro Federer. Anche oggi c'è stata un'altra sconfitta, 2-7-0 per lo svizzero. Ma insomma, finché si va contro questi mostri sacri del tennis, il buon Matteo non può fare troppo. Comunque lui si dice contento di avere la possibilità di sfidare talenti del genere. E bene così, vai Matteo. Parliamo anche un po' di NBA, di basket.
Sì, allora, l'NBA è iniziata, va avanti, abbiamo parlato di cosine un po' più politiche, polemiche, ma abbiamo... Boston continua a vincere, io ne sono fiducioso, ci ho fatto un investimento, nel senso che quando ho fatto il draft per il mio personaggio della carriera di NBA ho scelto Boston anche per motivi di cuore, quindi io sono molto contento della sua ottava vittoria di fila. Mi dispiace che Stephen Curry, che è uno dei giocatori più belli che ci stanno negli ultimi anni, si sia rotto una mano e quindi tornerà, si dice, a primavera. Bello, ma c'è...
sportivamente, mi auguro.
Sì, no. Più belli sportivamente, vabbè, cioè quelle sono discussioni. Ma c'è una bella notizia degli Spurs che fa piacere.
Sì, Tony Parker, il grande talento degli Spurs, ha avuto l'onore di vedere la sua maglietta, la numero 9, ritirata giusto in questi giorni, subito dopo il ritiro di quella di Manu Ginobili, tra l'altro sempre degli Spurs.
Sì, che poi ricordiamo che Parker non è stato proprio il campione, quello che dici, sai, un fenomeno, però è stato un giocatore costante che ha sempre messo il suo, quello che fa legna, quello che è sempre lì quando lo chiami. Ed è stata una cosa che è stata apprezzata ed è anche una bella idea di sport, nel senso dare tanto a una squadra, dare tanto a una città che venga poi riconosciuto e premiato.
Oggi ancora non abbiamo toccato il tema Olimpiadi, strano.
È strano, oggi trattiamo il tema Olimpiadi velocemente, nel senso anche positivo, nel senso che stanotte e stasera stanno partendo le qualificazioni per Tokyo 2020, per le qualificazioni olimpiche di skateboard, e per la prima volta ci sono degli azzurri che sono a Rio gareggiando, il nostro sestetto, sono in sei, per andare a fare le Olimpiadi di skateboard.
Io utilizzavo lo skate nel 92. Cazzo, sarei potuto essere alle Olimpiadi.
Potevi essere il Tony Hawk de Noir.
Esatto. Tra l'altro, mentre Pino ci manda dei messaggi un po' strani, perché Pino, oltre a seguire il Bologna, segue anche delle squadre di basket, diciamo, minori qui in Italia. Avete dimenticato il risultato più importante, ossia che il Catania è riuscito a vincere 2-1 con l'Atletico Leonzio, derby del sud-est. Comunque, cagate a parte. E abbiamo aperto la nostra trasmissione rilanciando quella che è la campagna contro la finale di Champions League ad Istanbul. Abbiamo lanciato anche degli appuntamenti che ci vedranno protagonisti nei prossimi giorni in alcuni incontri. Io infatti martedì non sarò qui in trasmissione perché farò questa trasferta in quel di Bologna. Tra l'altro oggi l'abbiamo rilanciata in pompa magna la campagna proprio perché in questi giorni ci sono stati nuovamente degli attacchi kamikaze da parte dell'ISIS, tutte quelle cellule dormienti che in questi anni, grazie alla rivoluzione del Rojava, erano state proprio messe da parte, adesso sono rientrate in azione. Nella zona del Rojava, al passaggio delle truppe siriane e russe, la popolazione ha sempre risposto col lancio di pietre al passaggio appunto dei corazzati. Oggi sono stati attaccati, ci sono stati almeno 6 feriti, quindi i media mainstream non stanno più parlando di quello che sta succedendo in Siria del Nord. Spetta a quella che una volta veniva detta, veniva definita come la comunicazione indipendente, la comunicazione alternativa più che indipendente, raccontare quello che succede in questi territori di guerra. A noi che parliamo di sport, ma che parliamo di sport in una maniera un po' diversa, in una maniera di parte, ci tocca ancora ricordare anche quello che succede anche in questi territori di guerra, e ci tocca anche rilanciare queste campagne. Adesso ci andiamo a sentire l'ultimo brano.
Adesso ci ascoltiamo i The Cure, che dicono che i boys don't cry, mentono, piangiamo anche noi uomini.
Ah, vero, perché...
Siamo tornati, stiamo chiudendo e restate in linea qui su Sherwood, perché a seguire c'è Deadline, mi confermi, Pino?
Sì, sì, confermo. Tra l'altro stasera puntatona, perché ci avremo anche Bozzo ospite.
Addirittura, attenzione, sì, allora
parliamo di Blind Guardian e lui ci presenterà il nuovo album dei Blind Guardian.
Comunque quest'anno Radio Sherwood davvero sta dando delle chicche impressionanti, conduttori nuovi, presentazioni di album, cioè davvero la migliore alternativa.
Assolutamente la migliore alternativa.
Detto ciò, detto questa cosa, questa puntata vi promettiamo che uscirà in podcast un po' prima della precedente, che è uscita proprio allo scadere. Cerchiamo di...
No, ma tra l'altro abbiamo avuto dei problemi tecnici, proprio il sito di Sherwood si rifiutava di farsela pubblicare.
Ci stanno boicottando, ci boicottano.
Perché andiamo bene, perché siete fedeli. Vi ricordiamo che se volete entrare in contatto con noi ci trovate su www.sportalarovescia.it oppure su Sport alla Rovescia su Facebook, su Instagram, su Twitter, su Snapchat, su
ovunque, anche robe che non abbiamo. Potete andare a riascoltare tutti i podcast su www.sherwood.it. Ci ritrovate ogni martedì qui in vicolo Ponte Corvo 1A. E tra l'altro devo lanciare anche il nuovo appuntamento che parte qui a Sherwood. Domani ritorna, non sono di parte, lo giuro, il TG Sherwood. Quindi l'informazione organizzata da quella che è la redazione di Radio Sherwood in collaborazione con globalproject.info. E tra l'altro la roba figa è che sarà in diretta, è in diretta dall'Open Live che viene svolto ogni mercoledì qui a Sherwood. Quindi o ci guardate su Facebook, sulla pagina Facebook di Radio Sherwood, oppure vi invitiamo a venire domani sera all'Open Live e dalle 20:30 ci sarà un TG Sherwood spettacolare.
Ciao ragazzi,
a martedì prossimo.
Ciao ragazzi.